Beh, io direi Fausto, più volte si è recato anche per conoscere bene il problema Palestina.
Sì, grazie. Io in realtà infatti non ero presente a questa delegazione, quindi ho apprezzato, eccomi qua, ho colto con piacere questo invito perché sono stato alcune volte della questione palestinese, mi sono occupato e ci siamo occupati come associazione dei giuristi. E quindi l'invito a questa serata qui l'ho colta con favore e pensavo prima, mentre ero qui che ascoltavo le cose dette, lunedì per un altro motivo, come Associazione di Giuristi Democratici faremo parte di una delegazione, di una bella esperienza che si chiama Un treno per Auschwitz, che porterà scuole della provincia di Modena, non solo, a visitare i campi di concentramento, quindi avere una percezione diretta di una memoria storica che è rimasta intatta in alcuni oggetti, che è stata tramandata in un'importante narrazione storica di quello che è stato la distruzione, i campi di concentramento più famosi e probabilmente quelli più tremendi della storia. E quindi lunedì parteciperemo a questa iniziativa ed è altrettanto bello che oggi qui ci sia l'occasione di parlare in realtà della realtà concentrazionaria, più drammatica che oggi vive nel nostro globo. Non sono due realtà che si paragonano, i paragoni nella storia, dice un grande storico, sono quasi sempre forzature e quindi sono constatazioni che si fanno. Oggi non esiste in tutto il pianeta universo concentrazionario paragonabile a Gaza. Uso la parola universo concentrazionario in senso tecnico, giuridico e legale e come l'ha usata il rapporto dell'ONU che è stato stilato e approvato dalla Commissione dei diritti umani dell'ONU a Ginevra. Cioè vuol dire una realtà in cui vengono concentrate forzatamente persone alle quali non è consentito di accedere e di recedere da questo spazio in violazione del diritto internazionale e in condizioni di privazioni alimentari, sanitarie e di altra natura che vanno contro le regole e le varie convenzioni, tra tutte la quarta convenzione di Ginevra e non solo. Gaza lo è. Ha fatto scandalo recentemente un vescovo italiano che definì Gaza quasi un campo di concentramento, poi dice Gaza è un universo concentrazionario. Questa parola è stata usata da Foucault. Ho ascoltato prima bene una citazione che Danilo Zolo faceva di Foucault e se non mi sbaglio, ma direi di no perché forse uno dei libri che ho amato di più, cita un libro che si chiama Sorvegliare e Punire. E in questo bellissimo libro, Sorvegliare e Punire, dice appunto il senso della sorvegliare, condensa in questo libro meraviglioso il senso della società del controllo, Gaza è l'emblema della punizione collettiva, qualcosa che va contro un'altra convenzione di Ginevra e che tra l'altro, vi dico, non è un'affermazione mia, ma non perché non ne ho paura, non ho il merito di un'affermazione così acuta, è stata contenuta nel rapporto Goldstone. Il rapporto Goldstone è il rapporto che le Nazioni Unite hanno fatto incaricando un grande professore dopo Piombo Fuso, questa operazione che c'è stata tra il 27 dicembre 2008 e il 18 gennaio 2009 e che si è accanita su Gaza. E ha detto questa commissione di esperti internazionali che sono state commesse una serie di violazioni, tutta una serie di questioni, e ha detto tra le altre violazioni del diritto internazionale che sono state commesse a Gaza, tra cui la privazione di mezzi di sostentamento, del cibo, dell'acqua, a Gaza prima di Piombo Fuso l'80% delle persone non disponevano di acqua potabile secondo gli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, prima di Piombo Fuso. Il primo giorno delle operazioni, cito un episodio ma non vorrei andare oltre, una serie di attacchi mirati da quattro parti ha distrutto una grossissima centrale idrica, la più importante che c'è a Gaza. E proprio sono le Namar Wells, a Jabalia, dove c'è due pozzi, sistemi di pompaggio, è stato distrutto questo pozzo. Questo ovviamente non era una struttura militare, non era tutto questo, è stata la volontà di privare dell'acqua potabile una moltitudini di persone, perché non era il serbatoio di una famiglia. È il più importante pozzo con sistema di generatore, clorazione e attrezzatura correlata che serviva il nord di Gaza, Jabalia, ed è stato bombardato. Questo è uno degli episodi, assieme al bombardamento di industrie alimentari, polli, assieme ad altre cose, che dice c'è stata la volontà di privare del sostentamento, cibo, alimenti ed acqua, una popolazione. E questo, secondo il rapporto Goldstone, ha concretato due violazioni, punizione collettiva e rappresaglia, anche per altre questioni, distruzioni di infrastrutture industriali, fabbriche, abitazioni, quant'altro. Allora, in realtà, a Gaza non si può uscire. Qualcuno ha detto, quando era sotto le bombe, tanti posti sono stati bombardati, di solito sono i profughi, ex Jugoslavia, altrove. A Gaza non si poteva, sotto i bombardamenti, andarsene. Fu un caso raro, lo notarono alcuni, c'era la prima volta. Non ci potevano essere i profughi, perché da Gaza non si può uscire, perché è un universo concentrazionario. E a Gaza non si può entrare. Io quando ho visto questo appello era molto bello, dice rompiamo l'assedio. In realtà queste persone che sono partite per rompere l'assedio, io ho visto l'immagine, li ho visti, ma mi sembravano piuttosto assediati loro al Cairo, non hanno rotto l'assedio, non per colpa loro. Queste persone a cui dovrebbe davvero dare merito, non io e non la presenza di questa sala, ma una politica e le autorità che invece dovrebbero veramente, continuano a latitare e su questo dovrebbero vergognarsi. Non hanno rotto l'assedio, che non era possibile in quelle condizioni, si sono trovate sotto assedio, perché Gaza ha una caratteristica che è degli universi concentrazionari, cioè quando si è detto andiamo a liberare Gaza, e chi è partito per liberare Gaza si è trovato imprigionato dai cordoni della polizia, perché questo era tra virgolette prevedibile, ma non per la situazione delle forze in campo, altre questioni che non conosco, in cui non mi addentro, ma per un fatto. Intanto la prima volta mi hanno telefonato quando c'erano questi fatti, ho contattato gli avvocati francesi, dice ma come, i nostri cittadini non li fanno uscire, li hanno chiusi nell'albergo, li hanno tolti, li hanno privati, è una violazione del diritto. Chiamiamo i colleghi avvocati, giuristi democratici egiziani, non esistono perché non è stato consentito di costituire, ci sono alcuni avvocati volenterosamente che non si sono costituiti in associazione perché reato, ma che prestano lo proprio meritorio per, hanno detto scusate un attimo, voi siete dei simpatici mattacchioni italiani, ci dite che ai vostri concittadini vengono negati certi diritti, questi diritti non esistono per i cittadini egiziani, cioè ci mancherebbe che esistessero per voi, e noi abbiamo la presenza che dice vabbè noi siamo internazionali, veniamo all'Egitto, dice no, scusate un attimo, noi diamo per scontato in Italia che gli stranieri abbiano un po' meno dei nostri diritti, cioè dice uno straniero avrà un po' meno i diritti di un cittadino in italiano, è scontato, però pensiamo quando andiamo all'estero di avere un po' più dei diritti delle persone che vivono lì, portandoci dietro assieme al nostro benessere, al nostro ottimismo, alle nostre qualità, l'idea di godere di uno status che ci segue. No, ma detto, guardate che gli egiziani non possono manifestare il Cairo, cioè un assembramento così se lo fanno gli egiziani, li stangano, li mettono in galera e dopo 15 anni scopriamo dove sono finiti intanto. Quindi non potete chiamare noi perché interveniamo a difendere i vostri concittadini perché stanno cercando di esercitare un diritto che non hanno e che nessun cittadino egiziano ha. Quindi apriamo le braccia, se mettono qualcuno in galera, chiamateci. E questa è finita questa conversazione che io la metto così, in realtà è stata via email, quindi meno recitata, meno divertente. Ma è successo questo, io ho il telefono, ero via mail quando mi preoccupavo. Cioè, queste piccole annotazioni ci servono per inquadrare un problema, non solo la condizione egiziana, ciò che l'Egitto è, i paesi arabi moderati sono, l'Egitto, l'Arabia Saudita, ci porterebbe molto lontano, ma in realtà sull'idea che credo che non sia stata, diceva, la frustrazione, questa missione non solo non è stata inutile e non dovrebbe generare frustrazione, perché è vero che non si è passati al di là, e io credo che quei pochi che siano passati al di là, accettando di fare i postini e di consegnare le cose, abbiano fatto un'operazione umanitariamente meritoria, ma che segna il fallimento, perché se si vuole mandare qualcosa si può provare con un bonifico, un giroconto, la posta, a Gaza non arriva comodamente neanche questo, in realtà, e lo so bene. Ma io tengo sempre presente una dichiarazione che ha detto una delle persone che stimo di più, che ho incontrato, che è Mustafa Barghouti, medico, che prima di fare il politico dirigeva il più importante sistema di assistenza sanitaria in Palestina, che diceva, attenzione, voi venite qui, vedete persone senza cibo, e credete che noi abbiamo bisogno di medicina, abbiamo bisogno di protesi, abbiamo bisogno di ospedali, abbiamo bisogno di... E uno dice, se non ne avete bisogno voi, e lui dice, no, fermi, di questo abbiamo bisogno dopo. Prima abbiamo bisogno di giustizia. Uno dice, beh, sarà uno snob che sta lì, che mentre la gente muore di fame e non ha le medicine, si preoccupa di parlare di giustizia. A parte il fatto che sono avvocato, mi hanno chiamato qua, devo giustificare il mio compito e il mio ruolo, quindi devo arrivare al tema della giustizia, ma devo arrivarci perché a Gaza non ci si può non arrivare. Se noi dobbiamo semplicemente mandare a Gaza aiuti umanitari, intanto ce ne sono tonnellate ferme al valico di Rafah. Noi spediamo aiuti che rimangono lì a marcire. Io credo che prima di spedire aiuti umanitari a Gaza bisogna preoccuparsi che ci siano le condizioni perché gli aiuti umanitari a Gaza abbiano un senso. È stato costruito una bellissima struttura a Gaza che è venuta bombardata e distrutta. Dice, fermo un attimo, prima di... allora ci sono precondizioni necessarie prima di fare qualunque cosa. Questa missione io l'ho apprezzata molto perché non era una missione che spediva garze e cerotti a Gaza, ma era una missione che cercava di andare, entrare a Gaza, cioè entrare in un universo concentrazionario che per principio e definizione vige sul fatto della reclusione assoluta, del divieto di ingresso e di uscita. Questo è ciò che bisogna fare a Gaza, entrare a Gaza e far uscire da Gaza. Parole, persone, aiuti, parole anche. Perché in realtà io quando ho letto questa cosa ho notato che i volontari della missione erano 1400. Siccome stavo scrivendo un articolo che è uscito questo mese, una bella coincidenza, sulla rivista Studi e Questioni Criminali, che dice è un rapporto sulle violazioni del diritto internazionale commesse a piombo fuso a Gaza, ed uscirà il prossimo mese anche su un'altra rivista, e ho contato il numero dei morti. I membri della delegazione erano casualmente, non è voluto, è stato casuale, lo stesso numero dei morti dell'operazione piombo fuso, poco più di 1400. Questo è casuale, non è voluto. Però a volte a saper guardare, ecco, io mi sono chiesto quelle 1400 persone cosa andavano a fare. Sono stato in Palestina, so la frustrazione, so che si va, si torna arricchiti, ma non si cambia mai nulla, e uno dice ma quelle 1400 persone non potevano colmare il vuoto di 1400 morti, perché i vivi questo non possono mai farlo per i morti, a parte che c'erano 5.000 feriti, 11.000 rotte case distrutte e quant'altro. Cosa potevano fare? Colmare un altro vuoto. I vivi non colmano il vuoto dei morti, possono però colmare il vuoto che ha causato quella morte e che peggiora le conseguenze di quella morte. Potevano cioè raccontare, colmare un vuoto di silenzio dei media, dell'opinione pubblica, delle istituzioni internazionali, della politica, dei governi, dire le parole che i nostri governi non dicono, raccontare, portare qui con immagini, con parole, ciò che noi di Gaza non sappiamo. Quasi tutte le persone che ho incontrato in Palestina e che vivono l'esperienza in Palestina tornano e hanno le idee chiarissime, esagero, hanno le idee abbastanza chiare sulla giustizia, sulla fronte dell'ingiustizia palestinese. Allora noi in realtà, non solo le immagini che abbiamo visto, queste si possono vedere, a volte le scorciatoie del bimbo squartato, che è quella ancora più di facile presa, ma ragionare su Gaza, cosa è, cosa rappresenta Gaza e perché non possiamo tollerare Gaza e perché il fatto che Gaza non sia libera rende un po' meno libero me, come ha detto qualcuno, e io ci credo. Questo ci deve far interrogare. Queste 1400 persone con i loro corpi, con il loro cammino, con la loro azione hanno scritto qualcosa di cui c'è bisogno, perché se il conflitto palestinese ancora oggi è il conflitto più importante al centro, non ancora sopito nonostante l'alone di silenzio, di menzogne, di complicità che viene steso quotidianamente, è perché questo conflitto è raccontato, è narrato. Ecco, queste persone sono andate a fare questo, hanno colmato un vuoto, e io per questo sono rimasto colpito, ho ammirato questa missione. Mi sarebbe tra l'altro piaciuto anche poter andare, ero dall'altra parte, però oggi che siamo qui, credo che dovremmo interrogarci non solo su quanto stanno male oggi a Gaza, quanto manca, quanto soffrivano prima e quanto soffrono ancora più oggi dopo l'operazione Piombo Fuso, su quali tipi di violazioni del diritto internazionale, le armi improprie violate, gli omicidi deliberati nei confronti dei civili, la mancata protezione dei civili medesimi che incomberebbe alla potenza occupante che è Israele. L'uso, lo dico perché potrebbe meravigliarvi, è stato accertato l'uso dei palestinesi come scudo umano da parte degli israeliani. In almeno 5 casi, pistola alla testa, li hanno fatti entrare in luoghi pericolosi, di modo che se arrivava una raffica di mitra, o per dissuadere una reazione della resistenza palestinese, e sono stati usati come scudi. Tutte queste cose dichiarate e comprovate dalla dichiarazione ONU, rapporto indipendente Goldstone, in realtà ci devono far riflettere su ciò che è stato Piombo Fuso e ciò che prima e dopo è Gaza. Gaza è un grande campo di concentramento. Non se ne entra e non se ne esce. Ma non se ne esce non solo perché non possono uscire loro, non ne usciamo noi finché non affrontiamo Gaza in questi termini. Gaza non è solo un posto povero dove hanno bisogno di cibo e di medicine. Ce ne sono in tutto il pianeta in abbondanza. se guardiamo il continente africano, asiatico, in molti posti mancano cibo e medicine. E se uno vuole fare un'opera umanitaria, ha l'imbarazzo purtroppo della scelta nel nostro triste e martoriato paese, pianeta. Però Gaza ha una cosa diversa. Gaza è un grande universo concentrazionario, un campo di concentramento dove 1.500.000 persone sono recluse, dove non c'è un'autorità che può decidere autonomamente negli ingressi e nelle uscite, e che sarà sempre più chiusa ora anche dal muro sotterraneo 18 metri che impedirà qualunque approvvigionamento via tunnel. Ecco, questo è Gaza. Noi dobbiamo interrogarci su questo aspetto e pensare che oggi, ora, in questo momento, esiste 1.500.000 persone in condizioni di concentrazione. L'anemia aumenta, le condizioni possono essere migliori o peggiori. Non è dalla quantità di vitamine di cui dispongono gli abitanti di Gaza che noi possiamo giudicare la giustizia di quella situazione e la nostra coscienza, o da quante medicine arrivino. C'è una questione di giustizia prima, e ha ragione Mustafa Barghouti, prima dell'invio delle medicine e di qualunque aiuto umanitario. Ora però, purtroppo so che la giustizia, essendo secondo me il tema, a Gaza non solo, è una questione troppo importante per demandarla agli avvocati che se ne facciano carico e ai giudici che la risolvano. Non perché gli avvocati non vogliono farlo, perché è troppo. È qualcosa di troppo per le loro spalle. E se voi vedete anche recentemente le poche volte che si è vista un'attuazione di un principio di giustizia in Inghilterra, adesso alcuni governanti israeliani dopo l'operazione di Piombo Fuso non possono atterrare perché rischiavano di essere arrestati. Ma perché? Non perché oggi gli avvocati si sono svegliati o non perché improvvisamente qualche giudice è diventato più sensibile. Perché la giustizia, soprattutto quella internazionale, soprattutto contro i crimini di guerra, cammina nel momento in cui c'è una sensibilità di una comunità consapevole della violazione e che chiede l'intervento. Ecco, un'esigenza di giustizia è la prima cosa che deve partire. È la prima cosa che può dare speranza a noi e chi a Gaza vive. Perché senza speranza, dice Goretta, noi rimaniamo frustrati. Di là, senza speranza, hanno solo la forza della disperazione. Quando la gente è allo stremo, ha solo i gesti estremi. Quando il 20% dei bambini hanno sofferto sindrome da stress post-traumatico e il 48% sono stati terrorizzati dall'attacco, possono solo reagire liberando il terrore che hanno dentro. Non potrà succedere niente d'altro e non dovremo meravigliarcene. Per liberare dal senso di frustrazione e di disperazione è un'esigenza di giustizia che deve partire, che noi dobbiamo esigere, pretendere e domandare. Ma non a solo questi 1.400 che si sono caricati sulle spalle una testimonianza. A chi di queste cose deve farsi carico? Noi dobbiamo esigere qua, ora, dai nostri governi, dalle istituzioni tutte, che si prendano carico il problema della giustizia internazionale, qualunque corte e qualunque tribunale. A Londra quando atterreranno gli autori di crimini di guerra, in Italia quando importeremo i prodotti che vengono marchiati falsamente e prodotti grazie a un'occupazione illecita di territori non israeliani, o in violazione delle norme di trasparenza commerciale e del diritto internazionale. Noi dobbiamo esigere oggi, in ogni momento, il principio di giustizia. Quello renderà possibile un giorno che gli aiuti umanitari abbiano un senso e che anche un po' di speranza torni a Gaza, magari anche noi che su questo tema, a diverso titolo, io meno, qui più comodamente, altri mettendoci magari a un maggior rischio, cerchiamo comunque di spenderci. E tutti voi che questa sera avete avuto la pazienza di stare qui ad ascoltarci. Grazie.